Stadio Aperto.
Eccoci tornati in diretta alle 19.36, abbiamo mandato il messaggio WhatsApp del runner da Palermo e allora saluto Antonio Di Gennaro. Ciao Dice, buonasera, ben trovato. Ciao Dice.
Grazie, ciao, buonasera a tutti.
Allora, ho voluto mandare questo WhatsApp perché ti voglio coinvolgere nella discussione. Partiamo da Rimini, Antonio. E Rimini praticamente ha gli stessi punti del Fano, aveva una vittoria in meno e praticamente per questa situazione si ritrova in Serie D dopo aver fatto anche a gennaio degli investimenti importanti. Io credo che qui, nel caso specifico, si potesse fare un'eccezione che poi conferma la regola di fare uno spareggio, visto che le squadre erano comunque a pari punti all'ultimo posto in classifica, e in quel caso dare la possibilità almeno a Rimini di potersi giocare. Poi se andava direttamente in Serie D sarebbe stato, diciamo, comunque sul campo. Ecco, invece insomma, l'ultima...
Beh, il campo dovrebbe essere sempre quello sovrano, Nick, che ovviamente deve decidere le sorti delle squadre. In questo caso ci poteva essere questa particolare storia diversa, nel senso che poi uno spareggio, come dici tu, che poteva,
cioè uno andava in Serie D, l'altro faceva il play-out.
Esatto. Poi questa partita in meno, in più, insomma, sono situazioni che poi possono incidere sotto l'aspetto economico. Rimini poi è una piazza anche, diciamo, sì. Un certo passato.
Bene, questo per quanto riguarda, abbiamo risposto al runner da Palermo. Poi il runner ci ha messo altre due domande e quindi che voglio condividere con te. Allora, la prima su Chiesa, no? Su Chiesa lui dice, ma io non sono d'accordo con Niccolò quando dice che fa bene la Fiorentina a chiedere più di 70 milioni di euro, 70 milioni di euro. Allora, io lo dico da Niccolò Ceccarini, giornalista eccetera, però Marotta, nell'intervista che ha fatto l'altro giorno alla Gazzetta dello Sport, ha detto, percepito che la Fiorentina vuole anche più di 70 milioni di euro per Chiesa, quindi non è una decisione mia, è una valutazione, la Fiorentina ha questa presa di posizione. Quindi su questo che dici, Antonio? Cioè fa bene la Fiorentina a chiedere casomai 70 milioni oggi per Chiesa?
Che la Fiorentina sta facendo un progetto tra i più interessanti e l'abbiamo visto come si sta muovendo e si è mosso quando è arrivato Commisso, in tutti i livelli strutturali, economici, di rafforzamento, perché vuole fare una grande squadra e portarla ai vertici, come ha detto lui, tra le prime 20 in Europa. Questo è molto importante, e Chiesa è un giocatore forte, tra i più rappresentativi della Fiorentina, che segni poco è appurato, ma queste sono situazioni che ovviamente deve migliorare lui. E per quanto riguarda la scita, se chiede 70 per Zaniolo, mi sembra che
siamo lì,
quindi sono magari Zaniolo, c'ha credo 2 anni in meno, ma poco fa, perché Chiesa in prospettiva è un giocatore che potrebbe giocare Juventus da tutte le squadre italiane e anche soprattutto in Premier League. Ricordiamo, lo vedo forse meglio in Premier League un giocatore come Chiesa.
E infatti, diciamo, dalla Premier potrebbero arrivare delle offerte un po' più sostanziose rispetto che a Juventus e Inter.
Maguire è stato pagato 93 milioni di euro in difensore, ho tutto rispetto per Maguire al Manchester United, mi sembra che sia una cifra che secondo me è folle per il giocatore che è un buon giocatore, non mi sembra. Ecco, poi 78 milioni per Van Dijk ci sta, quindi Chiesa sono tanti, però perché la Fiorentina non ha problemi di vendita economici. Questo è un fattore da tenere in considerazione, caro Nico.
L'unica cosa che poi c'è da discutere, magari per chiusare, no, sul messaggio del nostro amico da Palermo, è, lui diceva, secondo il suo punto di vista sarebbe ideale nella Juventus per sostituire Douglas Costa, quindi teoricamente lo vedrebbe più in un tridente offensivo piuttosto che in un sostituto alla Lautaro Martinez. Tu sei d'accordo sul fatto che lui sia più un attaccante?
Secondo me lui, meglio del se lo dà nel 4-3-3, giocatore esterno che ovviamente va a puntare, deve avere spazio uno contro uno, deve mirare gli ultimi 15-20 metri, perché in effetti a livello realizzativo deve fare lo step successivo, però ecco, nel 3-5-2, come si parla a volte anche nell'Inter al posto di Candreva, diventerebbe, insomma, a grande forza fisica, però potrebbe perdere proprio lucidità negli ultimi mesi. Quindi nel 4-3-3 lo vedo perfetto. La Juventus, Sarri gioca al 4-3-3, certo, sono due giocatori completamente diversi. Douglas Costa ha un'abilità nel dribbling migliore di Chiesa, Chiesa più strappa, più forza. Douglas Costa, se sta in condizione, le vince da solo le partite.
Sì, è vero. E per chiudere il discorso Fiorentina, visto che insomma si parla molto, no, anche di questo numero 10 che il Commisso vorrebbe regalare a Firenze, qui ci sono due correnti di pensiero, voglio sapere anche la tua. Cioè, una sarebbe quella di andare a prendere un giocatore alla Paquetà, e sistemare con questo tipo di caratteristiche l'eventuale numero 10 della Fiorentina. L'altra, che comunque Commisso ha anche fatto capire, no, nella sua ultima intervista, sarebbe dare la maglia numero 10 a Castrovilli e spostarlo a fare il trequartista. Ecco, tu su che filosofia sei in merito a questo ragionamento?
A me Paquetà è deluso per i 40 milioni a gennaio scorso, questo l'altro un anno e mezzo ha fatto veramente poco. Può crescere, però è un investimento importante quando Castrovilli, che è un giocatore totale ormai, cioè una pista totale, che fa la mezzala ma fa anche il trequartista.
Cioè, secondo te potrebbe reggere un centrocampo con Paquetà trequartista e Castrovilli mezzala?
No, io Paquetà non lo prenderei mai.
Ah, quindi tu non lo prenderesti, ecco.
No, non lo prenderei per quello che ha fatto vedere, poi magari può migliorare.
No, ma io dico tatticamente, secondo te sarebbe, a prescindere dal fatto che tu dici Paquetà no, però potrebbe reggere un Castrovilli mezzala con Paquetà trequartista?
Dopo bisogna vedere gli altri due.
Poi c'è Amrabat,
bisogna vedere se il nuovo allenatore prende un allenatore che giochi con il rombo.
Sì. Ma tu lo sposteresti in avanti eventualmente il Castrovilli a fare trequartista o lo lasceresti dov'è?
No, lo metterei mezzala anche perché lui ci va in quel ruolo.
Sì, è vero. Se poi alla fine si trova, perché comunque va negli ultimi 20 metri a andare a cacciare.
Io come trequartista più di Paquetà magari vado a prendere un altro, quello sì.
Sì, però insomma magari tu lo lasceresti dov'è ora, insomma, Castrovilli?
Sì,
lo lasceresti,
in assoluto,
nella posizione di mezzala.
Sì.
Beh, detto questo, dice, ci siamo, no? 48 ore, ci sarà appunto Juventus-Milan e poi Napoli-Inter. Ti chiedo, farai una delle due?
Io faccio Juve-Milan.
Ecco. Juventus Milan.
Dovevo fare quando ci fermammo, quindi è rimasto uguale.
Oggi hai letto un po' le dichiarazioni di Sarri?
Sì, abbastanza. Diciamo che
t'hanno convinto anche sul discorso qualificazione, che dice insomma quella partita d'andata non è che ci possa dare grandi vantaggi, insomma lui ha fatto capire che vale tutto ora.
Il punto interrogativo è per tutte le squadre, come si presenteranno, come avranno affrontato questa preparazione abbastanza, non dico approssimativa, ma diciamo, secondo me per il tempo che sono stati a casa, sono 3 mesi, non so se saranno bastate queste 3-4 settimane, tanti dicono di sì, poi magari strada facendo potranno migliorare come è successo anche in Bundesliga, sarà una ripresa diversa e le prime non so se sarà l'intensità vera che magari si poteva aspettare proprio nei mesi di febbraio, marzo, aprile, che sono quelli fondamentali, quindi anche noi siamo un po' veramente dubbiosi, sentendo in giro così magari anche informandoti, avendo magari anche sentori di addetti ai lavori, dicono che il Napoli come squadra è quella che forse sta meglio di tutti vedendole, anche perché ha giocatori anche più frizzanti, belli vivi, belli diciamo rapidi, quindi potrebbero essere entrati in forma già in maniera così subito. E per quanto riguarda le altre squadre, per esempio il Milan, anche lo stesso Pioli, oltre alle assenze che ha importanti, bisognerà capire come ripartirà. Lo stesso Juventus, che sono due giocatori, uno è infortunato che è Higuain e l'altro è Pjanic che non gioca. Questo è un segnale anche importante che magari, non so, potranno anche disturbare un po' l'ambiente, visto che si è parlato anche di questi giocatori che potrebbero lasciare la Juventus. Su quanto riguarda il ritmo, ma anche Sarri non potrà sapere come inizieranno. Secondo me i ritmi non saranno eccessivi. Poi qui c'è una partita secca, nel senso che il Milan si deve giocare in maniera diversa la partita. La Juventus ha un vantaggio. Il gol di Cristiano al 92esimo all'andata è tanta roba.
Sul rigore è pesantissimo.
In virtù di come appunto si potrà riprendere questo campionato a livello proprio, secondo me, oltre che anche fisico e mentale, caro Nick. Sì. Sempre detto.
Hai ragione, sono d'accordo con te. Tra l'altro, guarda, proprio rimanendo su questa partita e su quello che ha detto Sarri, quando lui ha accennato, no, alla coesistenza fra Dybala e Ronaldo, e lui ha detto sono due giocatori fenomenali, Dybala è un giocatore straordinario, anche se tatticamente è difficile farlo coesistere con Cristiano Ronaldo, anche perché, cioè, secondo me l'unico modo per farli coesistere in linea di massima bene, ma questo solo sul piano teorico, è uno che faccia il centravanti Ronaldo e Dybala che gli giochi dietro. Io non ne vedo altre posizioni.
Centravanti non lo fa Ronaldo perché parte sempre filato, ma anche gli ultimi anni Real Madrid era più vicino alla porta, ma il lavoro veramente importante gliel'ha sempre fatto Benzema, e poi la Zidane l'ha anche gestito ovviamente nel saper gestire a seconda delle partite. Qui mancando Higuain era perfetto Higuain per lui, perché Higuain gioca, Dybala deve fare finto 9, che lo fa in maniera diversa, magari bisognerà capire, però vedendo la formazione, se dovesse essere quella con Donnarumma, Ronaldo e Dybala, ha un tridente importante senza tanti punti di riferimento, però vedo il centrocampo con Khedira, Bentancur e Matuidi, ha una sostanza importante con inserimenti dei centrocampisti, e quindi con Bentancur che sulla carta dovrebbe essere il regista del futuro, quindi sì, secondo me Dybala lo può fare. Il Dybala visto negli ultimi, prima della sosta, era un Dybala veramente tra i migliori nell'ultimo periodo, anche rispetto all'anno scorso, reattivo, intenso e quindi decisivo. Bisognerà capire dopo quello che ha avuto, perché insomma, sappiamo che Dybala ha avuto anche il Covid in maniera importante, però queste sono, è giovane, so che ora ha ripreso molto bene. Ripeto, è un punto interrogativo capire proprio l'esatta condizione di questa squadra. Poi tornando anche al tridente, Ronaldo ok, Dybala ok, c'è un giocatore come Douglas Costa, l'abbiamo detto prima Nick, adesso sei in condizione veramente le partite te le può gestire in maniera importante, te le può decidere, perché è un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse da tutti alla Juventus.
Senti, sul pronostico del passaggio in finale, 60 Juve, 40 Milan, o saliresti come quota sulla
60
Juve?
60 Juve, 30 Milan, perché il pareggio è importante, come dall'altra parte vedo 70 Napoli e 30 Inter. Penso che sulla carta le due favorite sono Juventus e Napoli.
Ecco, io su questo insomma noto un po' di, come posso dire, diffidenza sulle capacità dell'Inter di andare, perché poi alla fine l'Inter, cioè se vince 1-0 è vero non ci saranno i supplementari, si andrà direttamente ai calci di rigore, però cioè, l'Inter per organico che è ha la possibilità di andare a vincere,
certo,
a Napoli, no? Ecco,
certo,
però ecco,
certo,
sento non solo da te ma anche da altri opinionisti, da altri addetti ai lavori,
ma sulla carta è questo, per come è andata la partita appunto di andata, anche se poi l'Inter secondo tempo ha fatto bene. C'è un discorso nuovo perché Eriksen teoricamente dovrebbe partire all'inizio con un modulo che rispecchia il 3-5-2, però un po' diverso, perché Eriksen dovrebbe fare il trequartista, diciamo il 3-4-1-2, con Lukaku e poi Lautaro davanti, e quindi diciamo
rischia di perdere equilibrio il centrocampo dell'Inter con l'inserimento di Eriksen,
credo,
no?
Perché sappiamo che cura molto gli aspetti proprio degli equilibri Conte, Candreva, Young, Brozovic, Barella, poi hanno tre difensori dietro compreso il portiere che è una sicurezza, quindi con tre difensori così, cioè devi anche rischiare qualcosina.
Ah beh, certo.
Hai già tre difensori forti, un giocatore come Brozovic, Barella anche lui fa tutto, e due esterni che hanno nelle gambe la capacità che Candreva e Young di attaccare, ma anche poi in fase difensiva di formare la famosa difesa 5, quindi Eriksen poi si deve anche adattare. Poi sappiamo che sia Lukaku che Lautaro non è che nella fase difensiva siano, diciamo, non sono attivi, anzi lo fanno in maniera importante, sia il pressing, sia il rientro, sia la capacità proprio di dare compattezza alla squadra.
E Gattuso dovrebbe riproporre il solito 4-3-3 e ancora una volta insomma va verso l'esperienza di Ospina, preferito a Meret. Insomma, mai alla stessa...
bisogna capire il futuro, perché Meret per me insomma è uno dei più forti, non per me, penso per
io
tutti.
Io credo che voglia oggi Antonio, credo che lui voglia andare un po' più sull'esperienza, ma che poi alla fine
ma lui l'ha detto, torniamo alla famosa, diciamo, dichiarazione: per me Ospina mi garantisce più la ripartenza da dietro. Giustamente può essere condivisibile, però io voglio ricordare che il portiere prima deve parare, poi se c'è bravo
piedi va bene anche quello, insomma,
cioè,
sì,
nel senso, certo, perché poi adesso quasi vediamo un po' a livello europeo è cambiato il ruolo del portiere, è cambiato negli ultimi anni proprio per questa capacità di poter impostare l'azione, però poi se in porta magari ha qualche problema, insomma, sappiamo gli errori del portiere. In questo per me Ospina è un buon portiere, io merito insomma, non avrei dubbi a farlo giocare.
Sì, sì, no, infatti questo è...
Però è una considerazione mia personale, tu, ma non soltanto per la prospettiva di Meret che ha, che è giovane, 97, prospettiva anche nazionale, proprio perché lo vedo più portiere, ecco.
Senti, tu che idea ti sei fatto invece, Antonio, su Pjanic? Nel senso che hai la sensazione che non straveda Sarri per Pjanic, cioè che non sia proprio il giocatore...
Ma i primi due mesi è stato eccezionale, due mesi e mezzo, Pjanic era visto non bene di più da tutti, lo stesso Sarri, per come appunto aveva impostato il ruolo che a lui piace, proprio quello di essere veloce, giocare magari a un tocco massimo due, velocizzare più, anche perché è un ruolo fondamentale per come vuole giocare Sarri, ma un po' per tutte le squadre, il regista è fondamentale per i tempi di gioco. Pjanic mi sembra, oltre anche a livello realizzativo, era veramente, ha fatto due mesi e mezzo, tre, tra i migliori alla Juventus. Poi non so quello che sia successo, forse qualche infortunio di troppo, quel problema che aveva sempre a livello inguinale, adduttore, si fermava, poi riguariva subito, forse gli hanno consentito di non essere al top a livello fisico, ha perso un po' di smalto, e quindi sai, la crescita di Bentancur, sia davanti alla difesa, ovviamente è più completo perché può fare anche la mezzala. Pjanic da mezzala è stato piano piano portato, ci ricordiamo quando giocava nel Lione, anche alla Roma faceva il trequartista, poi Spalletti l'ha portato più dietro, no? Ci ricordiamo. Al Nainggolan è abbassato Pjanic e poi Pjanic ha fatto molto bene alla Juve, perché è un giocatore importante, ha 30 anni, si è messo nel 90, e quindi poi insomma le sirene del Barcellona non è che trova una squadra,
no.
E quindi vuol dire che è apprezzato. Ecco, nel Barça un ruolo così, un giocatore così, per come è strutturato e sappiamo com'è il livello di gioco del Barça, è un giocatore che può fare molto bene. Poi dipende da lui, caratterialmente dopo quei tre mesi iniziali si è perso un po' e lì bisogna capire l'aspetto della personalità, se è importante, perché alla Juve serve anche quella.
Sì, assolutamente. Senti, invece voglio portarti su un'altra storia che purtroppo non è finita nel migliore dei modi, anche se poteva essere veramente una bella favola, e sto parlando quella di Balotelli e il Brescia. Quella poteva essere veramente una grande occasione per Mario Balotelli, invece finisce male.
La cosa che mi è, diciamo, anche dispiaciuta e soprattutto anche un po' squallida, lo posso dire, è che arriva al campo, c'è anche la foto oggi in tutti i giornali, e viene rimandato indietro. Ecco, questo credo sia ma d'altronde Balotelli è rimasto al 2012 come testa, lo devo dire amaramente, perché per me è uno dei più forti attaccanti, viste proprio le sue qualità complete. È arrivata la storia,
è proprio un peccato, davvero sono d'accordo,
mi è piaciuto vedere questa foto e vedere, capire,
cioè che capire, ancora una volta è finita un'occasione per rilanciarsi.
Poi nella sua Brescia quindi poteva essere veramente il filo conduttore per una ripresa sua, per la nazionale, perché Mancini non ha mai chiuso le porte a Balotelli,
lui
sta bene, il suo centravanti è Balotelli, se sta bene a livello come il 2012, l'ho detto che è rimasto il 2012 perché dopo gli europei con la partita famosa alla Germania, ma anche tutto l'europeo, non si è più visto Balotelli, ma non solo in Italia, ma anche ha trovato squadre importanti, ma non è stato il Balotelli che doveva dare continuità, crescita, forza. Non si può pensare a rimanere a cosa ho fatto all'Inter oppure negli anni belli della nazionale e quant'altro. Il calcio oggi bisogna migliorare, insomma, anche i grandissimi talenti, i calciatori, Messi, Ronaldo, e si curano per rimanere a certi livelli, soprattutto curano l'aspetto mentale, e si torna lì, caro Nick, la testa muove tutto, quella la volontà di poter fare qualcosa, e Brescia aveva bisogno quest'anno e ha dato poco anche alla sua squadra, nonostante insomma Cellini abbia fatto un investimento credo di un certo livello economico.
Comunque sia, insomma, era una bella sfida anche per Mario Balotelli, quella di, come dicevi te, tornare nella sua Brescia e dimostrare di essere ancora un forte attaccante.
Si può dire anche questo, ma non è una forma di polemica. Cioè, bene o male, l'aspetto economico a 30 anni, cioè lui ha guadagnato tanto, poi subentra l'aspetto proprio motivazionale. Ti fa un esempio che mi riguarda. Io quando arrivai a Bari a 30 anni, volevo rivedere qualcosa, cioè dai un nuovo stimolo, ripartivo dalla B, però ho cercato di curarmi ancora di più, perché quando arrivi poi sui 29, 30 anni, 31, oggi grazie a Dio si può durare molto, se ti alleni bene, con più qualità e dai le motivazioni. D'altronde, lo devo dire anche amaramente, anche quando segnava nei periodi buoni non esultava mai, quindi eccolo, non ha mai dato una sensazione di non entusiasmava, mi dispiace perché è un giocatore forte.
No, io la penso come te, io penso, figurati, era uno dei pochi che se c'era la possibilità l'avrei portato anche alla Fiorentina.
Se ha 17 anni Mancini lo lancia, e Mancini quando uno è bravo lo butta dentro, non ha problemi, 16, 17, 18 anni, sono forti. E cosa ha fatto vedere l'Inter? La personalità che poi gli è mancata dopo.
Perché 17
anni giochi nell'Inter, parti le punizioni, i rigori, i calci d'angoli, sei entrato in una grande squadra, in un grande stadio, vedi che c'è personalità, e dopo però devi continuare, perché le motivazioni te le danno. Te lo danno solo le motivazioni, perché ripeto, a livello economico puoi guadagnare quanto vuoi e lui non ha avuto mai problemi, poi diventa l'aspetto tuo personale rapportato poi alla tua squadra. E devi dare qualcosa in più, non solo a livello di campo, ma proprio a livello proprio generale, completo a 360 gradi.
Chiaro. Senti Antonio, prima di salutarti volevo portarti a fare, come dire, a dare un consiglio anche di mercato all'Inter, tra virgolette, cioè un consiglio tecnico, perché insomma è chiaro che dalla Spagna continuano a ribadire che arriverà prima o poi il Barcellona a offrire una cifra che, se anche non è la clausola rescissoria, alla fine farà vacillare l'Inter e Lautaro andrà al Barcellona. Ma oggi, sfumato Werner che va al Chelsea,
è stato un acquisto che secondo me era importante.
Potrebbe essere, ecco, un giocatore in grado di sostituire la Taro che l'Inter può andare a prendere, perché per esempio mi veniva in mente la Casette, ma ho capito che non convince fino in fondo. Aubameyang potrebbe essere, ma forse anche dal punto di vista anagrafico non vale più la pena di fare un grande investimento. Cioè oggi
era una... Timo Werner, perché 22
solo Timo Werner dici, ecco, non c'è un'altra seconda punta in giro,
insomma, a quei livelli, per quell'età. Lautaro ha 22 anni, ragazzi,
sì,
quindi infatti... privati di tutto. Certo, c'è la clausola, se paga,
chiaro, se uno paga poi te lo porta via,
è normale, le clausole sono quelle, se uno riesce a pagarle è normale, il giocatore va via. Poi bisogna vedere anche se c'è anche la sua volontà, perché quando si chiama Messi, Argentina, sono tutte delle...
Cioè, però oggi diventa un problema per l'Inter se deve perdere Lautaro.
Perché Timo Werner e Cavani, quando venne fuori che potevano essere le alternative, con quei tre attaccanti, Cavani, Timo Werner e Lukaku, beh, insomma, l'Inter...
Sì, perché poi va via anche Sanchez, va ricordato questo. Cioè,
beh, chiaro, quindi sarebbero stati... C'è ancora l'inserimento di Eriksen.
Sì.
Sono situazioni da valutare, perché quest'anno, ok, il prossimo anno penso che l'Inter dovrà veramente puntare in maniera consistente con altra anche, diciamo, capacità di essere, di rimanere sempre nelle prime posizioni, ma in maniera più costante. Quest'anno inizialmente, poi questa perdita di, se vince il recupero va a 6 punti, in questo momento della stagione non con una squadra sola, la Juve, ma c'è anche la Lazio, potrebbe essere, diciamo, penalizzante.
Eh sì, però è un grande problema, perché se dovesse andare via Lautaro, infatti io credo che fondamentalmente oggi l'Inter non sappia, cioè non è che non lo sa, è che non si trova un giocatore simile.
Beh, Mertens all'età, però Mertens potrebbe essere un giocatore
però importante. Ormai rinnova con Napoli,
anche
quindi,
se l'età è quella che è, però poteva andare bene per preparare magari il futuro. Poi non a caso, ricordiamoci, l'anno scorso il primo vero acquisto che aveva chiesto Conte in attacco era Dzeko.
Eh sì, è vero. Sì,
però ora caratteristiche diverse, con Lukaku poi ha trovato veramente un attaccante in prospettiva più giovane e anche che ha fatto molto bene. Con Lautaro era veramente la coppia perfetta,
sì, sì.
Era uno in simbiosi dell'altro. Quindi perdere Lautaro, se dovesse perdere Lautaro, ha detto bene tu, e non è arrivato Timo Werner, potrebbe essere, insomma, dovranno essere bravi Marotta e lo stesso Ausilio.
Eh sì. Antonio, grazie mille, buona serata, ci sentiamo mercoledì prossimo, un abbraccio.